www.containerradio.it.
Carissimi amici, ben ritrovati su Container Radio, ben trovati da Andrea Collalto, e è arrivato il momento giusto per parlare di questa tanto attesa conferenza stampa che abbiamo registrato domenica al Museo di Trento, al Museo delle Scienze di Trento, la prima tappa del Post Flight Tour di Samantha Cristoforetti. Oggi avremo modo proprio di farvi sentire la conferenza stampa integrale, praticamente con tutte le risposte di Astro Samantha, e per raccontarvi tutto nel migliore dei modi, beh, adesso ci colleghiamo immediatamente proprio in Trentino, dove c'è la nostra Christel Darry che co-condurrà con me questo bellissimo special. Quindi benvenuta Christel!
Grazie mille Andrea per avermi invitato qui a questo special spaziale, come hai detto, dedicato alla conferenza stampa del Post Flight Tour di Samantha Cristoforetti, che ricordiamo appunto è stata la prima donna italiana a partecipare ad una missione spaziale, pensate, di 200 giorni di permanenza nello spazio. E infatti, come dicevi tu Andrea, l'unica italiana donna è trentina, quindi della mia regione, quindi veramente è un grande onore. E devo dire che questa conferenza stampa è veramente stata bellissima, e quindi noi che abbiamo potuto partecipare a questa conferenza stampa, cari amici, vogliamo farvi assaporare l'esperienza spaziale, in un certo senso, che abbiamo potuto avere durante la conferenza.
Certamente Christel, è stata un'esperienza di quelle importanti veramente domenica, anche perché c'era sul serio una grandissima attesa per quanto riguarda questa prima tappa, erano tantissimi poi anche i giornalisti nazionali, le telecamere, veramente è stato uno spiegamento di forze incredibile anche da parte dei mass media, e poi anche c'erano tantissimi relatori che hanno partecipato, anzi poi magari li puoi ricordare tu Christel, veramente c'erano le più alte autorità per quanto riguarda Trento provincia e anche ovviamente l'Agenzia Spaziale Italiana.
E infatti parlando anche di Samantha Cristoforetti, quindi ricordiamo l'unica donna italiana trentina che è stata 200 giorni nello spazio, ricordiamo che a questa conferenza stampa, oltre a lei, c'erano altri vari relatori che partecipavano a questa conferenza, e ricordiamo il presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, il presidente del Muse, Marco Andreatta, e il generale Claudio Salerno. E vi voglio ricordare anche che, oltre a Samantha Cristoforetti, che ricordiamo che è astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea e è stata quindi protagonista, ricordiamo questa cosa principale, fondamentale, della missione Futura e dell'Agenzia Spaziale Italiana ASI, e ricordiamo che Samantha è anche capitano pilota dell'aeronautica militare. E ricordiamo che, oltre a lei come relatori in questa conferenza stampa, come vi ho appena detto, i vari presidenti che ringraziamo ancora, che hanno partecipato e che ci hanno invitato a questa conferenza stampa, assieme a Samantha appunto c'erano l'americano Terry Wirtz della NASA e il russo Anton Shkaplerov della Roscosmos, che sono appunto, ricordiamo, tutti rientrati sulla Terra lo scorso 11 giugno. Voglio anche ricordare che le voci che sentiremo durante la conferenza stampa, che hanno risposto a queste domande dei giornalisti, sono appunto il capitano e pilota dell'aeronautica militare, astronauta Samantha Cristoforetti, e il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. Bene Andrea, quindi direi di cominciare con le domande, e per far ascoltare ai nostri amici ascoltatori questo special spaziale, come l'hai intitolato Andrea, riguardante questa bellissima conferenza stampa che si è tenuta a Trento con l'astronauta Samantha Cristoforetti. E quindi ricordiamo anche, inoltre, cari amici, che c'erano anche giornalisti di varie testate nazionali e locali, e noi quest'oggi vi riassumeremo le loro domande facendovi sentire anche quello che ha risposto Samantha Cristoforetti durante la conferenza stampa.
Certamente Christel, ma prima di iniziare con le domande sentiamo quello che ha detto Samantha Cristoforetti una volta presentata, una volta arrivata proprio dietro la scrivania della conferenza stampa. al Muse di Trento. Sentiamo un po' quello che ha detto, il primo impatto praticamente con i giornalisti.
www.containerradio.it.
Buongiorno a tutti, grazie dell'attenzione, dell'interesse che dimostrate a essere qui. Io inizio ringraziando il presidente Rossi, ma tramite lui tutti quanti i trentini e le trentine, e li ringrazio per l'entusiasmo con cui hanno seguito questa mia avventura nello spazio, questo grande affetto, questo senso di partecipazione che ho sentito in maniera forte, in maniera chiara, pur essendo lontana. Con il Trentino è evidente ho un legame forte, sono cresciuta in Trentino, in Val di Sole, a Malé. Qui a Trento ho frequentato un anno di scuola, l'ultimo anno del liceo, il liceo scientifico, ma in cui ho fatto la maturità. Forse ero un pericolo con la mia bicicletta in giro per le strade di Trento, perché andavo in giro come una matta in bici, però insomma un bellissimo ricordo di quell'anno passato a Trento. Quindi mi fa molto piacere, proprio a livello personale, di poter iniziare questo tour per l'Italia, per la concità italiana, proprio qui a Trento, in Trentino, e Trento che, come diceva giustamente il presidente Rossi, ho visto molte volte dallo spazio. Devo dire, le prime volte appena arrivata ero un po' disorientata, quindi mi ricordo che avevo dovuto prendere la mappa, le foto, confrontare eccetera, poi insomma nel giro di un paio di settimane era facilissimo trovare Trento, trovare la Val di Sole, trovare Malé, appunto, dove sono cresciuta, quindi insomma è diventato un luogo molto familiare e facilissimo da trovare anche da 400 km nello spazio, nella stazione spaziale. Continuo ringraziando il presidente Andreatta per l'ospitalità qui al Museo delle Scienze. Mi fa davvero piacere, intanto perché ho sentito cose, io non ci sono mai stata, devo dire, oggi sarà la prima visita, però ho sentito cose eccezionali su questo museo, quindi davvero mi fa piacere iniziare questo tour come ospite in un luogo di eccellenza museale, che quindi davvero credo rappresenta una missione, una visione che è molto vicina anche credo alla mia e alla nostra come astronauti, anche come agenzia spaziale, come forza armata, che è quello di avvicinare i grandi pubblici alla scienza, di cercare di accendere, soprattutto magari nel video di qualche ragazzino, nel cuore e nella mente dei più piccoli, delle più piccole, una passione, una scintilla che poi magari si possa trasformare crescendo, no? In una passione, in una professione, in un interesse concreto. Abbiamo sempre più bisogno, credo, come paese, è strategico per il paese che sempre più ragazzi e ragazze si interessano per la scienza e scelgano carriera nella scienza e nella tecnologia. Insomma, sono professioni strategiche, quindi ecco, credo che questo ci accomuna molto. Mi fa molto piacere che in questo tour, come interesse tradizione, insomma, personalmente mi fa molto piacere che non sarò da sola a rappresentare il nostro equipaggio, ma ci saranno due colleghi carissimi che sono Terry Burns e Anton Shkaplerov, rispettivamente della NASA e dell'Agenzia Spaziale Russa, che uno è già arrivato a Trento, uno arriverà a breve, che sono i due colleghi con cui ho veramente passato tutto il tempo, nel senso che siamo partiti insieme con la Soyuz nello scorso novembre, abbiamo passato 200 giorni sulla stazione spaziale insieme e poi siamo rientrati insieme a giugno. Dopo di allora le nostre strade si sono un po' separate, abbiamo avuto una piccola reunion a Houston in agosto, però ecco, questa è la prima volta dopo agosto che insomma ci ritroviamo tutti quanti insieme, quindi per noi è anche una bella occasione, diciamo, di una rimpatriata, e vedrete come anche loro credo saranno bravissime, saranno capaci di trasmettere questa passione che ci accomuna per lo spazio. E concludo qui e lascio spazio credo alle vostre domande.
Beh, da qui sono iniziate le domande, quindi iniziamo subito con la prima, che è stata posta a Samantha Cristoforetti durante la conferenza stampa, ed è: qual è stata, se c'è stata, la difficoltà nel riabituarsi alla vita sulla Terra una volta rientrata dallo spazio?
Beh, non so se si possa chiamare un'abitudine, però in un certo senso ero viziata dal fatto che una volta che ti sei abituata, la vita sulla stazione spaziale è molto semplice. Per esempio, non devi prendere la macchina per andare al lavoro, non devi fare la spesa, non devi pensare a cosa ci sarà a pranzo, cosa ci sarà a cena, non devi neanche pensare a cosa metterti nello zaino la mattina, perché a cosa mi servirà adesso, tutto il giorno, eccetera. Che sembrano cose sciocche, no? Magari vi sembrerà strano, però effettivamente io quando tornavo, cioè per me era uno sforzo mentale, appunto pensare alla mattina, allora adesso che cosa faccio tutta la giornata, che cosa devo mettere nello zaino, perché per 200 giorni avevo vissuto in un posto dove era tutto lì, non è che niente, non poteva esserci niente in più e niente in meno, quindi. E la giornata era molto pianificata, del tutto pianificata, diciamo, da squadre intere a livello internazionale di pianificatori a terra che facevano in modo che ogni minuto del nostro tempo a bordo fosse utilizzato in maniera efficace. Ecco, tutto questo lavoro poi ho dovuto reimparare a farlo io. Ma poi guardi, vi racconto un aneddoto, tipo forse dopo 2 o 3 settimane che ero tornata, ero a Houston e ero, diciamo, in affitto in una casa di un collega astronauta svizzero. E esco fuori e c'era il container, il bidone dell'immondizia, e si vede che durante la notte era venuto, non so, qualche animale randagio, l'aveva rovesciato e aveva, diciamo, aperto, e c'era dell'immondizia sparsa davanti alla stradina d'ingresso. Cioè, c'è il sole, 40 gradi a Houston, ero di corsa, però ho detto no, devo sistemare, perché sennò insomma succede un disastro che va tutta la giornata. E pensa tra me, vabbè, non c'è problema, torno in casa, prendo un paio di guanti e esco in sistema. Quindi riapro la porta, entro in casa e a un certo punto mi blocco, dico aiuto, ma dove sono i guanti in questa casa? Oppure, ma ci saranno mai dei guanti in questa casa? Perché per me era talmente scontato che i guanti ci sono sempre a bordo, so sempre dove sono, insomma piccole cose così a cui mi sono dovuta riabituare. Grazie.
Nelle nostre scuole lei è citata come l'esempio di come si possa partire da un luogo periferico di montagna per raggiungere sogni molto grandi, e anche l'esempio, gli insegnanti si rivolgono alle ragazze invitandoli ad avere sogni grandi in modo che un giorno li possano raggiungere come ha fatto Samantha. Che impressione le fa?
Beh, giusto, sbagliato, magari è una categoria eccessivamente seria. È una cosa che ho sentito spesso e che ritengo che possa avere dei lati positivi, nel senso che penso che sia positivo poter dare a dei giovani ragazzi e ragazze nelle scuole una storia, un esempio di una storia di persona che ha avuto, se vogliamo usare questa parola magari non bellissima, ma insomma successo in un ambito tecnico-scientifico, perché ripeto, credo che sia davvero una sfida del nostro mondo di adulti in qualche modo stimolare i giovani e le giovani a perseguire delle carriere in questo ambito, cioè è veramente strategico, quindi ben venga se posso essere un modello in tal senso. Può essere naturalmente ogni cosa poi il pro al contro, non c'è sempre il rovescio della medaglia, poi quando diventa una sorta di ammirazione eccessiva per la persona, perché poi esiste anche una componente lì naturalmente, cioè ci sono tantissime persone che come me si impegnano in carriere impegnative, che hanno successo eccetera, poi chiaro che non tutti diventano astronauti, e l'astronauta è una professione che poi ha una grande visibilità e risonanza mediatica, non vuol dire che l'astronauta sia più bravo degli altri che, no, che con altrettanto impegno, altrettante competenze perseguono le loro carriere, quindi, e questo magari non è facile poi sempre distinguere questi due piani, quindi ecco, quello può essere, se vogliamo, un piccolo rischio.
A questo punto una dei giornalisti ha chiesto un suo commento sulla scoperta dell'acqua salata su Marte e se c'è in programma la partenza per una futura missione.
La seconda domanda la passo al presidente Barista, che le spiegherà che sì, lui c'ha in mente tutto già pronto. Non scherzo, la seconda domanda la passo sicuramente. E la prima è l'acqua salata. Allora, è una scoperta interessante, però anche lì, quando vengono fatti questi annunci, poi c'è una componente di eccessiva mediatizzazione associata ad una certa spettacolarizzazione, associata ad una certa banalizzazione, nel senso che le scoperte legate alla presenza di acqua su Marte ne sono state fatte tante nel corso degli ultimi anni. Naturalmente non è che ogni volta sia una rivoluzione, anche se poi magari, ripeto, mediaticamente si vuole presentarla così. È una, come dire, sono piccole scoperte incrementali dove piano piano si impara qualcosa in più. Ecco, in questo caso particolare, per il poco che ho avuto il tempo di leggere nel mio non moltissimo tempo libero in questi giorni, mi pare appunto che sia stata, che si possa in maniera abbastanza, come dire, argomentata, poter ipotizzare la presenza di acqua che in certe stagioni più calde, o meglio meno fredde, possa scorrere. Quindi questa, ecco, diciamo, è la novità.
Per quanto riguarda la seconda domanda, voi sapete che noi italiani abbiamo un ruolo molto particolare nella Stazione Spaziale Internazionale, in quanto abbiamo ben 4 astronauti ancora in servizio, e oltre a Samantha abbiamo anche Partitano, che ha volato comunque in ultimo, Paolo Nespoli e Roberto Vittori. Il numero così elevato è la più grande frazione del insieme di astronauti del corpo astronauti europeo, legato al fatto che l'Italia ha due modalità di avere accesso alla stazione spaziale internazionale: una grazie a un accordo con la NASA, dovuto al grande contributo che è stato dato nella fase costruttiva, si chiama accordo MPLM, Multi-Purpose Logistics Module, che ci permette ogni 4-5 anni di avere un volo di lunga durata per un astronauta italiano, e su questo che volerà Nespoli, diciamo, fra un paio d'anni. D'altra parte abbiamo anche la possibilità di avere dei voli sulla quota dell'ESA, noi siamo l'Agenzia Spaziale Europea, siamo i terzi contributori, con una certa periodicità, e abbiamo la possibilità di volare con l'ESA. Quindi su questo insieme di 4 astronauti, pianificazioni direttamente con la NASA e con l'ESA, noi stiamo ragionando di futuri voli, per adesso abbiamo solo deciso del prossimo, appunto tra 2 anni. Occorre anche considerare che l'evoluzione dell'attività spaziale per gli astronauti sarà influenzata sicuramente da quello che si chiama apertura ai voli commerciali negli Stati Uniti, in cui con la nuova lanciatore che va, verranno portati in orbita gli astronauti con un sedile in più del normale, quindi con la possibilità di una rotazione più frequente degli astronauti esistenti, e in prospettiva ci sono anche collegamenti con altri paesi come la Cina, che ha una sua stazione spaziale, e delle collaborazioni in atto fra l'Agenzia Spaziale Europea e la Cina, e per certi versi anche fra l'Asia e la Cina. Quindi in questo quadro complessivo il nostro obiettivo è di pianificare le risorse, gli astronauti, le opportunità, i vari voli con le varie agenzie nel modo migliore da adesso i prossimi 4, 5, 6 anni.
Quanto coraggio ci è voluto per diventare Astro Samantha, e che significato ha la parola osare quando si è trattato di realizzare questo grandissimo sogno di diventare la prima donna italiana nello spazio?
Beh, due domande non facili comunque. Non so, coraggio è una cosa che magari da fuori istintivamente si associa all'astronauta, anche non per come appare nell'immaginario collettivo. Io personalmente ho sempre pensato che il coraggio sia far qualcosa nonostante l'averne paura, e che tutti noi siamo diversi, ognuno di noi ha paura di cose diverse, e per me non ho mai associato andare nello spazio con grandi paure, e quindi credo di non avere avuto bisogno di grande coraggio, perché per me era una cosa naturale. Se lei mi dicesse, come fanno alcune persone, che ne so, prenditi una, non lo so, con una tuta da sube, una bottiglia d'aria, vai ad immergerti dentro a una grotta a 2000 metri sottoterra, dove non sai neanche se c'è un'uscita dall'altra parte, ci sono persone che fanno queste cose. Ecco, se dovessi fare una cosa del genere mi servirebbe coraggio, perché è una cosa che istintivamente non farei senza timore. Però ecco, volare in aeronautica militare come pilota o andare nello spazio sono cose che mi hanno sempre attirato, quindi non ho mai avuto una reazione di paura, quindi ecco, forse neanche questo grande coraggio servito. Osare. No, osare credo sì, questa sia forse una caratteristica mia, come di tanti altri astronauti, che è un po' quella di buttarsi nelle cose senza necessariamente fare il calcolo di quanto possa essere difficile, quanto possa essere rischioso. È uno dei consigli che do sempre, soprattutto ai giovani, quello di osare, nel senso di... Ma osare per me vuol dire, quando vedi due strade, una in discesa e una in salita, prendi quella che va in salita. Perché no, è probabilmente è così, che, perché probabilmente c'è meno gente già sulla strada in salita. E poi perché è così che ti, anche se poi magari a un certo punto ogni tanto sbatti il naso contro un muro, che non è un problema quando, soprattutto quando sei giovane, cioè, però ti fai le ossa, ti rendi conto della tua forza, quando invece una cosa ti va bene ti aumenta la fiducia in te stesso, sono tutte cose che sono importanti, quindi no, usare credo che sia importante. Tra l'altro abbiamo avuto una bella partnership durante la nostra missione che si chiamava We Fly con Futura, questa partnership con i ragazzi della pattuglia acrobatica We Fly, che sono due su tre, hanno un handicap, e diciamo, il motto che abbiamo scelto, il nostro motto comune era proprio osa volare.
Beh, questo, Crystal, credo sia stato uno dei momenti più toccanti della conferenza stampa, perché è intervenuto proprio un bambino in rappresentanza di un giornale, che ha chiesto, si chiama Timothy questo bambino, e le ha detto di aver saputo che per andare nello spazio ci si può portare dietro soltanto una piccola borsetta. La curiosità era: che cosa ci hai messo dentro?
Allora, hai detto Timothy? Tuo nome?
Timothy.
Nome. Pensa che il prossimo astronauta che andrà nello spazio dell'Agenzia Spaziale Europea, che è un mio collega che ha fatto il corso con me, che è inglese, si chiama come te, Timothy Peake. Quindi mi raccomando, dovrai seguire le sue avventure, ok? Va bene? Che cosa mi sono portata? Beh, avevo diciamo una borsetta, come dici tu, diciamo una specie di scatola di scarpe che è andata su prima che partissi io. E devo dire, ci avevo messo alcune cose che mi sono servite molto, ci avevo messo delle felpe per stare un po' più calda, dei pantaloni comodi per poter stare un po' più comoda a fine settimana. Avevo messo dentro un sacco di calzini, ma lì qualcuno secondo me mi ha fatto uno scherzo, mi ha detto che servivano un sacco di calzini, ma alla fine non era vero. Quindi ho sprecato un sacco del mio posto nella mia borsettina. E poi invece avevo un'altra piccola borsettina che invece l'ho portata con me sulla Soyuz, che proprio ha volato con me, poi è tornata con me, e ci ho messo diciamo le cose più preziose, che erano soprattutto dei piccoli oggetti che mi hanno dato i familiari, gli amici, per insomma poterli portare nello spazio e poi riportarli a casa con, a me, che dopo che hanno fatto diciamo questo viaggetto.
Qual è stata tra le tue emozioni quella che ti ha creato maggiore amarezza, maggior tristezza e quella che invece l'ha entusiasmata più delle altre?
Vediamo, ma sicuramente credo che il mio picco, diciamo, se vogliamo, di non so se di entusiasmo, ma di felicità, è stato quando sono arrivata sulla stazione spaziale. Per me è stato veramente, era un po' un momento che sintetizzava tutto, no? Il compimento di un viaggio, quindi, che includeva anni e anni di preparazione, e poi effettivamente il lancio, l'arrivo sulla stazione spaziale, quindi questo senso di compimento, di essere finalmente arrivata, ma nello stesso tempo racchiudeva anche tutto questo senso di possibilità di tutti questi, questi giorni, mesi che avrei potuto passare sulla stazione spaziale. Quindi credo che sia stato probabilmente il mio, non so se la felicità assoluta probabilmente è un ideale raggiungibile, ma la cosa più vicina credo alla felicità che avrei provato è stato quel momento lì. Il momento più difficile forse non è stato necessariamente durante il volo, ma qualche giorno prima del volo, quando ci fu l'incidente di Orbital, Orb 3, che fu un incidente a fine ottobre, noi partimmo a fine novembre, e nelle settimane successive diciamo, ci fu tutto chiaramente un lavoro importante, intenso, per ripianificare quello che si poteva risostituire, quello che mancava, quello che bisognava urgentemente lanciare di nuovo, quello che si era perso, insomma, quali erano gli impatti, eccetera. E in quel lavoro di riorganizzazione praticamente fu presa la decisione di non rivolare la mia attrezzatura personale, quindi il sottotuta, i guanti, eccetera, per fare passeggiate spaziali che in parte erano andate perse e in parte avrebbero dovuto volare sulla Soyuz, però a quel punto si decise di toglierlo per volare delle cose che a quel punto erano diventate molto urgenti. E quindi ecco, quel momento tutto il lavoro che avevo fatto per tanti anni per qualificarmi per le passeggiate spaziali, che è abbastanza pesante soprattutto per le persone di dimensioni un po' piccole come la quindi aggiunge diciamo, una certa difficoltà, e in un certo senso diventava per niente, perché non avrei più avuto questa possibilità sicuramente di fare una passeggiata spaziale. Quindi forse è stato il momento di più grande delusione, che però è stato prima della missione.
Beh, questa domanda è stata fatta al presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana ed era una curiosità sul sapere se ci sarà un'altra persona italiana ad andare nello spazio e se c'è una data fissata poi per andare su Marte.
Se noi guardiamo negli ultimi 10 anni, abbiamo fatto volare tipicamente un astronauta ogni 1 o 2 anni. Quindi l'Italia ha una quantità di astronauti che hanno volato, grazie a vari accordi, assolutamente straordinario rispetto agli altri paesi. Per i motivi che ho detto prima, non li devo ripetere. Noi sostanzialmente stiamo cercando di continuare questa tradizione. Dopo quello di Nespoli, fra 2 anni c'è probabilmente un'altra missione, fra da oggi 3 o 4 anni. Quindi diciamo potremmo rimanere in media e poi stiamo guardando anche dopo, quindi non ci fermeremo su questo. Il motivo è molto semplice: abbiamo degli equipaggi, degli astronauti straordinari, degli investimenti in questo settore fatti e in costo di essere fatti assolutamente importanti. Le due cose naturalmente vanno assieme. Per quanto riguarda invece la questione di Marte, Marte è proprio il grande sogno dell'uomo moderno. Siamo andati dappertutto sulla Terra, praticamente, sulla Luna, ancora un po' siamo andati su qualche asteroide come con Rosetta, lo ripeteremo negli anni futuri, ma portare l'uomo su Marte rimane un obiettivo che fa sognare, e come tutti i sogni non si può assegnare una pianificazione precisa, perché è difficile andare su Marte, però sono tanti anni che ci si pensa, e la NASA per esempio ha sviluppato, e in questo collaboriamo strettamente con la NASA, un grande piano che prevede varie missioni intermedie. In un certo senso la stazione spaziale è un passo verso Marte, per quello che fanno loro per 6 mesi, in alcuni casi un anno, abbiamo alcuni astronauti che rimangono un anno intero sulla Space Station, è una preparazione per capire tante cose che ci aiuteranno a fare quei benedetti quasi 2 anni, andare e poi tornare. E quindi quando si sente parlare al 2030, la NASA ha fermato il 2030, oggi siamo nel 2015, basteranno 15 anni, io non li voglio esprimere perché è sicuramente complesso, però certamente c'è una serie di azioni intermedie. Il passaggio fondamentale è l'approvazione da parte del Congresso americano di una pianificazione economica importante, come fu fatto per la Luna, non ci dimenticheremo mai quando Kennedy disse si fa entro la fine del decennio, e praticamente si fece, ma il bilancio della NASA ha fatto un salto di fattore 3 o 4 in quegli anni. Il bilancio della NASA oggi è piatto da non so quanti anni e si profila piatto per non so quanti altri anni. A questo ritmo non basteranno i 15 anni, però perlomeno si ha chiaro come fare, nel senso quali missioni, si parla di una missione cislunare intorno alla Luna per abituarsi allo spazio, lasciare degli abitacoli per gli astronauti che vanno e vengono con periodi di 6, 8, un mese, un anno. Si parla di andare a prendere un asteroide. Perché un asteroide? Perché nello spazio c'è poca roba. Ci sono gli asteroidi sono dei sassi con dentro materie prime, proprio carbonio, azoto, ossigeno, in alcuni casi acqua ghiacciata, sono i nostri serbatoi, le pompe di benzina possono diventare per questo viaggio. Dobbiamo abituarci a nuove idee, a nuovi modi di vedere il viaggio interplanetario, non siamo abituati a farlo. E con questi passi intermedi si può pensare fra 15-20 anni di avere finalmente la missione su Marte come punto d'arrivo di una quantità di altre cose, che la cosa importante è questa: spingeranno le tecnologie che sono a disposizione dell'umanità o quelle che stanno per diventare mature in modo fortissimo, perché per andare su Marte occorre saper fare meglio il software, i bracci robotici, la propulsione, i materiali intelligenti, l'integrazione fra elettronica, software, addirittura elementi biologici e meccanica, le stampanti 3D. Ci occorre tanta di quella tecnologia che andrà solo in confronto era un gioco da ragazzi, ma poi le ricadute saranno altrettanto grandi. Sapete che gli astrologi digitali derivano da tutti gli studi fatti per portare i primi semplicissimi computer sulla Luna per i vari Armstrong e compagnia bella. Quindi siamo in una fase in cui ancora oggi lo spazio, con questo balzo gigantesco verso Marte, sta spingendo, tirando le tecnologie. I paesi che lo capiscono per tempo, potranno cogliere questa occasione. Sicuramente l'America ha in questo senso una tradizione eccezionale. La nostra fortissima linea di collaborazione con l'America, da quando lanciavamo il San Marco 50 anni fa, abbiamo un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, ci permetteranno di fare delle cose più importanti in questo settore, assieme all'ESA. Naturalmente noi siamo europei, questa doppia capacità di agire aerospaziale con l'ESA, con l'America, naturalmente anche con i russi, con i cinesi, con gli altri, ci permetteranno di seguire una strada ottimale in cui avere il nostro ruolo come l'abbiamo sempre avuto nello spazio.
Quest'estate, dopo il suo rientro sulla Terra, si è molto parlato dell'annuncio della scoperta di un pianeta gemello della Terra. Lei, Samantha, pensa che ci sia vita intelligente là fuori nel Sistema Solare?
Io ritengo che sia possibile che ci sia e che sia possibile che non ci sia. Nel senso, non è una questione di fede, non è che dobbiamo tutti quanti decidere ci credo o non ci credo. Cioè, è una domanda aperta. In questo momento nessuno sa la risposta, evidentemente è una domanda che ci affascina tutti, perché penso che tutti quanti subiamo il fascino di questa questione: siamo soli nell'universo, c'è altra vita là fuori, addirittura, come dice lei, vita intelligente. Ripeto, secondo me non è una questione di fede, è una domanda interessante a cui vale la pena di trovare una risposta, ed è quello che facciamo in parte, se vogliamo, però capisce bene, cioè questa ricerca di mondi potenzialmente abitabili in altri sistemi solari, no? Cioè ci può, non so in qualche modo ci possa dare questa risposta, cioè ci può dire questo: esistono mondi potenzialmente abitabili in altri sistemi solari, però poi com'è che vai a verificare se effettivamente c'è vita intelligente su questo pianeta oppure no? Non c'è un po' una disconnessione. L'altra strada che perseguiamo è l'esplorazione marziana di cui parlava il presidente Battistone, al di là del fascino che subiamo un po' tutti così a livello istintivo dell'esplorazione del pianeta rosso, questo nostro vicino nel nostro sistema solare, però una delle grandi questioni riguarda naturalmente la presenza anche dell'acqua. E c'è stata vita lassù, c'è magari addirittura una vita molto semplice lassù, chiaro che quasi certamente, anzi direi, mi permetto di dire certamente, non sarà vita intelligente, però se non altro è interessante la questione di almeno una vita semplice, incipiente, può essere esistita per esempio su Marte, perché poi ci aiuta a capire anche o a validare alcune ipotesi su come è nata la vita sul pianeta Terra, che poi è la grande questione che ci tiene tutti svegli la notte, no? Questo forse no.
Beh, anche questa è una domanda bellissima che è stata fatta in conferenza stampa ed è: lei ha incarnato il sogno di milioni di bambine di varie generazioni. Dopo questa esposizione mediatica enorme, ora, tornata sulla Terra, questa esposizione mediatica è il prezzo che deve pagare per aver coronato questo sogno, oppure è il sogno che continua?
Come ho già avuto modo di dire rispondendo ad altre domande, ogni cosa ha due lati, no? C'è il dritto e il rovescio della medaglia, quindi in un certo senso è un sogno che continua, perché credo che sia un'opportunità eccezionale quella, per esempio, che sta iniziando oggi, di andare a raccontare la mia e la nostra, no? Ripeto, saremo tutto il nostro equipaggio, avventura a tantissimi italiani e italiane in questo senso. Sono anche davvero contenta che siamo riusciti a impostare questo, devo dire, grazie al supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana, europea e dell'aeronautica militare, che tutti hanno davvero sposato questo obiettivo e lavorato, e non è stato facile. Per creare tante occasioni di incontro nelle città italiane con il pubblico e anche dipenderà quante persone vorranno venire a sentirci, però potenzialmente in ambienti di, forse qui al Muse domani faremo il record, perché potenzialmente la capacitazione è molto grande, però insomma anche nelle altre città, se le persone vorranno venire a sentirci, il posto ci sarà, e ci saranno anche degli incontri dedicati ai giovani, in particolare a studenti delle scuole. Quindi questo è sicuramente il sogno che continua. Poi è chiaro che tutto quello che riguarda più una sorta di spettacolarizzazione, se vogliamo, ecco, quello magari è più il prezzo.
Esiste una qualche forma di nostalgia dello spazio? Voglio dire, quando lei dopo 200 giorni in orbita torna a Terra e la sera magari guarda le stelle nella notte illuminata, le piace guardarle dalla Terra oppure vorrebbe essere lassù e guardare la Terra a 400 km di distanza? E poi, una curiosità, sappiamo che lei ha fatto degli esperimenti sul caffè. Com'è il caffè nello spazio?
Allora, per quanto riguarda la nostalgia, premetto che io non ho una natura nostalgica, quindi mi capita raramente di pensare a quello che è stato in passato, con alcune eccezioni. Una è volare sugli aeroplani, quindi per qualche anno ho fatto il pilota militare, e la sensazione fisica di essere un aeroplano e di portare un aeroplano ad alte prestazioni è una cosa che mi manca, e allo stesso modo la sensazione fisica di essere nello spazio, quindi di fluttuare, di avere questa leggerezza assoluta, questa assenza di peso, questa possibilità così di appropriarsi, no? Di impadronirsi di questo spazio in tre dimensioni, di vivere, di essere a proprio agio, chiamare la Stazione Spaziale Internazionale la propria casa. Questa sicuramente è una cosa che mi manca e continuerà a mancarmi. Questo non significa che, come dire, adesso divento nostalgica, malinconica, no, però ogni tanto mi capita di pensarci. Il caffè era un dimostratore di tecnologia, quindi non è che abbiamo fatto esperimenti sul caffè, nel senso che io ho portato su differenti tipi di caffè, abbiamo testato quale è meglio, quale è peggio, era più che altro un dimostratore di tecnologia, della tecnologia della macchina espresso, che diciamo contiene poi nel suo insieme, no, se vogliamo dividerla in funzioni, la necessità di gestire fluidi ad alta pressione e ad alta temperatura in sicurezza, quindi diciamo soddisfando tutti i requisiti di safety della stazione spaziale, che sono importanti, appunto in assenza di peso, quindi con tutte le problematiche relative alla gestione di fluidi in assenza di peso. In questo senso credo che abbia avuto successo, nel senso che la macchina ha funzionato. Poi è chiaro che il caffè espresso nella tazza con l'aroma è meglio, voglio dire, non ne dubita nessuno, però insomma rispetto al caffè istantaneo solubile che avevo bevuto per 5 mesi e mezzo, fino a quel punto insomma è decisamente un miglioramento.
Quindi non aveva aroma il caffè, in assenza di gravità?
beh, perché è nella busta, no? Poi in realtà ci avevano anche mandato delle tazzine che si chiamano Zero G Cups, che sono fatte con una, che hanno praticamente un angolo molto acuto, con un angolo calcolato in maniera precisa, in modo che poi l'azione capillare ti permetta proprio di berlo quasi come se fosse, perché questa azione capillare poi trascina il fluido.
Beh, un'altra domanda che è stata fatta in conferenza stampa, parlando in questo caso di Marte, perché uno dei prossimi obiettivi, ricordiamo, è proprio la conquista di Marte. C'è stata una giornalista che ha fatto questa domanda. È stato detto 2016-2018 missioni con gli strumenti su Marte. Ci può dire qualcosa in più? Perché sono importanti queste missioni?
ExoMars, ricordiamo che ExoMars 2016-2018 sono le due grandi missioni che porteranno per la prima volta l'Europa ad atterrare, non con gli astronauti, ma con dei robot, con degli strumenti sulla superficie marziana. Perché diciamo, l'Europa ha fatto orbitato intorno a Marte in più occasioni, ma quindi ad atterrare su Marte sono stati fino adesso gli americani con i vari rover, di cui conoscete Curiosity, Destiny e quant'altro. L'Italia è il paese guida, quello che ha maggiormente investito nei due ExoMars, ha lanciato praticamente questa idea, per cui per noi è un programma assolutamente cruciale. La missione 2016 è pronta, stanno facendo le fasi finali dell'integrazione, le date possibili sono, si estendono fino al marzo-aprile del 2016, quindi stiamo parlando al più tardi di marzo-aprile 2016. Attualmente c'è in corso una discussione in ESA se spostare da gennaio a marzo, perché c'è una questione tecnica che riguarda alcuni componenti che stanno venendo verificati, ma è di importanza vitale che questa missione non si rinvii oltre, per un motivo molto semplice, che le congiunzioni da Terra e Marte con la missione non sono sempre disponibili, ma delle finestre, se questa finestra non viene centrata, perdiamo in 2 anni, che sarebbe una cosa veramente molto da evitare. Quindi tutto lo sforzo dell'ESA, e l'Italia in questo senso è particolarmente attiva, è per assicurarsi che sia lanciata entro appunto la finestra del marzo-aprile dell'anno prossimo. Ricordiamo che la prima missione atterrerà con un sistema di retrorazzi, ma porterà uno strumento sul superficie marziana che si fermerà lì per prendere delle informazioni, dei dati, delle immagini. La seconda, quella del 18, chiaramente parlo della data di lancio, perché qua ci mette più di un anno e mezzo ad arrivare intorno a Marte, quindi sono un anno e mezzo dopo queste date, porterà invece un rover, una macchina a più ruote fabbricata in Russia, che avrà a bordo uno strumento italiano importantissimo, che è il perforatore, il trapano, che può andare fino a 2 metri di profondità. Ora, prima Samantha ricordava che questa scoperta, che c'è dell'acqua su Marte che cambia stato da ghiacciato a liquido a seconda delle stagioni, in superficie, ma forse anche a questo punto sotto la superficie in alcuni luoghi particolari, dipende dalle condizioni, è molto importante, perché l'acqua liquida che è associata al fenomeno biologico, non certamente l'acqua solida, nemmeno l'acqua a vapore. Quindi per il fatto che esistano condizioni di acqua liquida sulla superficie, ma anche da altre parti, e sapendo che sotto Marte c'è un'enorme quantità d'acqua, probabilmente ghiacciata, oppure in condizioni miste, vedremo, fa sì che sia molto interessante perforare. Questo perforatore può andare fino a 2 metri di profondità, fino adesso non si è mai perforato su Marte, sono pochi centimetri, e sappiamo perfettamente che la sottilissima atmosfera marziana non protegge il pianeta come sulla Terra dal vento solare, dalla radiazione, quindi è battuto da radiazione ionizzante in una quantità molto elevata, l'atmosfera è molto acida, non potrebbe neanche sopravvivere, non dico la vita, ma neanche i resti di una vita sulla superficie di Marte verrebbero distrutti e spazzati in un tempo relativamente breve, migliaia di anni, non so quant'è, ma non è, mentre sottoterra, chiamo la Terra, sotto la superficie marziana, una situazione completamente diversa, è protetto dagli sbalzi di temperatura, è protetto da questa radiazione, è protetto dall'acidità chimica, e ci potrebbero essere delle sorprese. Ecco perché è così interessante, sono i primi con l'Europa e con ExoMars 2018 a perforare in profondità il terreno marziano. Sono estremamente curioso di sapere se per caso c'è qualche sorpresa. Prima di andare sul pianeta gemello, che sappiamo si vede ma non si può raggiungere, Marte lo vediamo con un po' di pazienza, ci manca andarci.
Dunque, il motivo principe per cui siamo sulla stazione spaziale, quindi quello cui gira intorno tutto è portare avanti un programma di ricerca scientifica. Il motivo è che lassù abbiamo una piattaforma unica, perché intanto c'è solo quella, ma anche perché non ce n'è stata una prima, e io penso che dopo il programma Stazione Spaziale ci concentreremo su altre cose, quindi andare su Marte, e quindi è difficile pensare che ci sarà dopo l'ISS un'altra piattaforma di ricerca in microgravità così capace, con le dimensioni e le capacità che ha la Stazione Spaziale. E quindi il focus di tutto in questo momento è finché c'è, quindi sicuramente i prossimi 5 anni, ma probabilmente anche 9, 10 anni ancora, di sfruttarla veramente al massimo, per capire meccanismi fisici e biologici che si possono studiare solamente in questa condizione di microgravità, che vuol dire che cancelli gli effetti della gravità, l'assenza di peso, per dirla in maniera più semplice, sia per quanto riguarda proprio acquisizione di conoscenze fondamentali, proprio quindi di scienza fondamentale, quindi come funzionano i fluidi in assenza di peso, come funziona la combustione, ma anche come si comportano le nostre cellule, come cambia l'espressione genica. Se hai un'ottica proprio di acquisire conoscenze che poi tu puoi prendere e applicare sulla Terra, per esempio in medicina, per dire nella diagnosi, nella terapia di determinate patologie, nel comprendere come determinate patologie si sviluppano, ma poi naturalmente anche per supportare queste missioni, per esempio verso Marte, di cui parlavamo. Cioè abbiamo veramente bisogno di sfruttare la Stazione Spaziale al massimo, ripeto, finché c'è, per testare e acquisire le conoscenze, le competenze che ci permetteranno anche appunto di fare missioni oltre l'orbita bassa, sia dal punto di vista scientifico, ma anche diciamo di sviluppo e di validazione di tecnologie e di concetti di operazioni. E l'altra cosa di grande valore è che, ripeto, è una facility estremamente complessa, e ci sono intorno operazioni estremamente complesse, per esempio di rifornimento logistico, di pianificazione quotidiana delle attività, che vengono gestite da una moltitudine di centri di controllo in giro per il mondo. Quindi la capacità di gestire operazioni così complesse in maniera robusta, coordinando centri di controllo davvero sparsi in giro per il mondo, è una cosa eccezionale che non vorrei che dessimo mai per scontata, e che sarà essenziale saper fare per pensare poi un giorno ad una missione verso Marte. E quindi se non avessimo questo continuo lavorio quotidiano in cui ogni giorno impariamo qualcosa e ottimizziamo e miglioriamo, poi non saremmo in grado tra 15 anni, 20 anni, quando sarà, di pensare a fare una missione su Marte, né naturalmente tutte le missioni più semplici che ci saranno nel frattempo, no? Quindi è veramente un partecipare a mettere ogni giorno un tassello in più di quelle che un giorno saranno le competenze spaziali dell'umanità, che veramente ci permetteranno appunto, per esempio, un viaggio su Marte.
www.containerradio.it.
Bene, devo dire che Andrea, questa bellissima conferenza alla quale abbiamo potuto partecipare, ringraziamo ancora per gli inviti la provincia di Trento, la provincia autonoma di Trento, veramente noi siamo molto felici di aver potuto, cari amici ascoltatori di Container Radio, di avervi potuto far ascoltare questa bellissima conferenza con Astro Samantha Cristoforetti, poi l'unica, ricordiamo, donna italiana trentina che è stata 200 giorni veramente nello spazio. E ricordiamo che l'importanza di questo evento è appunto di far conoscere a tutte le persone, e anche visto che ci saranno anche delle conferenze stampa nelle scuole, l'importanza è di far conoscere a tutti questa bellissima esperienza che hanno appunto avuto Samantha Cristoforetti assieme ai suoi colleghi. Ricordiamo il collega americano Terry Wirtz della NASA e il russo Anton Shkapelrov della Roscosmos Cosmos, e ricordiamo appunto che sono rientrati tutti quanti sulla Terra lo scorso 11 giugno. E poi appunto vediamo appunto, Andrea, cosa puoi dire tu di questo evento straordinario?
Beh, che ti posso dire, Crystal, che è stata un'esperienza indimenticabile, anche perché insomma c'era quella voglia, quell'attesa, quella curiosità che ci ha portato poi anche, ma intanto grazie anche da parte mia ovviamente alla provincia autonoma di Trento per l'invito, per averci permesso di partecipare, anche al museo ovviamente di Trento, il Museo delle Scienze, che ha organizzato questa bellissima conferenza, in particolare volevo ringraziare anche l'ufficio stampa del Muse, in particolare Elisa Tessaro, che ha coadiuvato il tutto con i giornalisti. Quindi un grazie anche da parte nostra di Container Radio per l'invito a partecipare a questo evento, che è stato un evento unico, tra l'altro, anche perché Crystal e amici in ascolto, insomma, dai, diciamolo, soprattutto noi maschietti abbiamo sempre avuto quel pallino dello spazio, quella voglia di diventare astronauti, soprattutto da piccoli, era una delle cose, insomma, uno dei sogni, possiamo dire, che un po' tutti noi abbiamo avuto. E poter essere lì proprio ad ascoltare questo racconto di Samantha Cristoforetti è stata un'esperienza veramente di quelle uniche.
Infatti è stata veramente un'esperienza straordinaria, eclatante, veramente. Come io ripeto, sarò ripetitiva veramente, ma ringraziamo tutti quanti della provincia che ci hanno dato questa magnifica occasione, opportunità di poter partecipare a questo appuntamento a Trento presso il Muse. E veramente, veramente, ragazzi, noi siamo felicissimi di avervelo potuto far ascoltare. E io volevo, Andrea, se me lo permetti, far appunto sapere ai nostri amici ascoltatori che l'equipaggio del Post Flag Tour attraverserà l'Italia da nord a sud lungo un asse che unisce idealmente i luoghi legati alla vita personale e professionale della Cristoforetti. E infatti Andrea, appunto, non solo al Muse c'è stato questo bellissimo appuntamento, ma che infatti è partito da Trento, che è la terra di adozione dell'astronauta Samantha Cristoforetti, poi da Trento passerà a Milano, sua città natale, poi Bologna, Roma e infine la tappa conclusiva sarà domenica 11 ottobre a Napoli, luogo di formazione aeronautica dell'astronauta.
Certo, quindi Samantha Cristoforetti e i suoi colleghi in questi giorni sono impegnatissimi con il Post Flight Tour questa settimana. Noi però abbiamo avuto modo proprio di assistere a quello che è stato l'evento, proprio la prima giornata, la prima conferenza stampa. Poi ricordiamo che il giorno dopo, proprio a Trento, nel piazzale esterno del Muse, c'è stato un bagno di folla come degno praticamente di un concerto rock, possiamo dire, perché sono state contate più di 5.000 persone. Quindi si parla di un evento unico, di un evento storico, di un evento che interessa moltissimo anche le persone, insomma, ha scatenato veramente tanta 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 curiosità.
Esatto, comunque per chi se lo fosse perso, non preoccupatevi, che comunque ci sono le varie repliche, basta andare su www.containerradio.it. Quindi non preoccupatevi, ragazzi, perché ci sono comunque le varie repliche da ascoltare, e poi ci saranno anche i podcast per riascoltarseli in un secondo momento. Quindi veramente noi vi ringraziamo, cari amici, per averci seguito, è stato veramente un grande onore. Eh sì, ogni tanto ritorno anch'io qui a Container Radio, ma io ci sono sempre. Anzi, Andrea, se mi permetti, voglio salutare tutti i nostri amici ascoltatori di Container Radio che ci ascoltano in lungo e largo da tutta l'Italia e anche da tutto il resto del mondo. Un caro saluto, un abbraccio a tutti quanti. E poi volevo ricordare che appunto io vi aspetto ogni giovedì con Sweet Melody dalle 17 alle 18 e il sabato con Cucciolandia al Magico Mondo dei Piccoli dalle 10 alle 11 e Content by Day Magnifici 10 di Container Radio, quindi una classifica dei 10 brani più belli selezionati appositamente da noi. E ricordiamo che ogni giorno della settimana è attribuito un genere musicale diverso, quindi musica per tutti i generi, per tutti i gusti, ogni giorno della settimana. Quindi che dire, Andrea, io ti ringrazio ancora per la tua disponibilità, per avermi fatto far partecipe di questo evento. E niente, che dire, vi auguro un buon proseguimento qui e una buona musica su Container Radio.
Certo, buon proseguimento e naturalmente buona musica. E ancora grazie a tutti voi, ma soprattutto grazie a te poi, Crystal, per avermi coadiuvato in questo stupendo special Post Flight Tour dedicato alla conferenza stampa del Muse di Samantha Cristoforetti. Beh, ricordate una cosa, tante volte magari non ci sentite o comunque, come ha detto Crystal, ogni tanto ritorno, no, lei c'è sempre. sempre, non ci siamo sempre, è perché ogni tanto magari quando si sparisce, perché stiamo preparando delle cose per voi, stiamo preparando veramente delle cose stupende che sentirete nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi state tranquilli che noi ci siamo sempre, assolutamente. Allora, detto questo, tra poco, no, a proposito che della tua trasmissione, Christer, ricordiamo che tra poco, per gli amici del giovedì, tra poco tocca a te, quindi sarai in onda con il nostro consueto, con il tuo consueto Sweet Melody, come ogni giovedì dalle 17 alle 18. Per gli amici invece che ci ascolteranno in replica, beh, ovviamente vi riportiamo alla nostra home page containerradio.it oppure al nostro palinsesto, dove trovate tutti i vari aggiornamenti giorno dopo giorno per quanto riguarda tutti i vari programmi, quindi anche tutti i vari orari in cui potrete riascoltare questa, anche questa intervista, anche questo special.
Grazie mille Andrea, e a presto allora, ciao a tutti, alla prossima, ciao Andrea.
www.containerradio.it